Bibliovegit. Rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato.
Il libro di oggi si intitola Barry Horn, una vita per la liberazione animale. È quindi un libro dedicato a Barry Horn, uno degli attivisti del mondo animalista che con la sua vita, anzi purtroppo con la sua morte, ha dimostrato come si possa mettere a repentaglio tutto. Vita compresa, appunto, se l'ideale di giustizia è forte. Non importa poi se le proprie gesta vengano viste come eroiche da taluni e come terroristiche da altri. Ed è proprio da questo concetto che parte il libro di cui parliamo oggi, tant'è che il sottotitolo è Terrorismo, propaganda e manipolazione mediatica. Ma voglio andare con ordine, dando innanzitutto benvenuto all'autore di questo libro, Corrado Galimberti. Ciao Corrado, ben arrivato.
Ciao, grazie mille.
Innanzitutto due parole su di te, no? Tu sei di Lugano, sei giornalista freelance e hai collaborato per svariate testate sia online che della carta stampata. Hai pubblicato tre libri di inchiesta e oggi sei impegnato come ghostwriter per alcuni politici e imprenditori svizzeri. Curiosa questa cosa. Comunque sei vegano da oltre 20 anni e ti ricordi perché hai deciso di abbracciare lo stile di vita cruelty free?
Lo ricordo perfettamente. Stavo leggendo un libro, Care bestie, scusa. Ero in treno diretto a Zurigo e ricordo che dopo aver letto una 30ina di pagine ho chiuso il libro e mi sono detto: beh, o dimostro un minimo di coerenza e quindi da domani divento quantomeno vegetariano, oppure insomma è tutta una farsa, perché leggere, venire a conoscenza di determinate informazioni e poi non trarre nessuna conclusione è quantomeno aberrante. Per cui dal giorno dopo io sono diventato vegetariano e tempo un annetto sono poi diventato vegano. Diciamo che l'anno prima avevo preso un cane e avevo cominciato a farmi domande, perché vivendo con un animale si vivono determinati atteggiamenti che insomma non possono fare scattare una scintilla, per cui ho cominciato già allora a rifiutare il cibo dei cuccioli, diciamo, no? Agnello, capretto, vitello, già cominciava a maturare qualcosa.
Ecco.
E anche perché poi quando uno legge, secondo me le parole lasciano tracce e tra l'altro richiamano anche dei ricordi nel subconscio, perché collegandomi a quanto accaduto a me personalmente in passato, ad esempio, mentre leggevo il libro Care bestie scusate, a me era venuto immediatamente in mente quando da bambino avevo assistito all'uccisione di un gallo, no? Al quale avevano tagliato la lingua per farlo morire dissanguato. E questo episodio, se io me lo ricordo, a 56 anni, evidentemente aveva lasciato dentro di me un ricordo seppellito, ma che poi era un seme che è germinato.
Senti, io ho letto anche che hai militato a lungo in un paio di associazioni animaliste. Ora non sei più attivista?
No, non sono, non sono più attivista, perché come tutti coloro che sono attivisti sappiamo che il mondo dell'attivismo è particolare, per cui ho abbandonato il mondo dell'attivismo per ragioni sia personali che professionali. Negli scorsi anni, diciamo proprio per ragioni personali, perché avevo due genitori molto malati che poi sono morti, oggettivamente quello ha influito un po'. Poi alcune polemiche così che non ho digerito e allora, voglio dire, ho lasciato perdere. Secondo me, intendiamoci, secondo me l'attivismo è importante, però comunque io ho visto un cambiamento epocale nel mondo dell'animalismo. Ovviamente io, essendo un estremista, un talebano, un fanatico, epiteti di cui mi glorio, vedendo un cambiamento di un certo tipo in quella che era l'area radicale, sono rimasto un po' amareggiato. Stiamo tutti vedendo cosa sta capitando in queste settimane, mesi con Paul Watson, e sì, quindi mi sembra che il cambiamento che è nato nel mondo animalista di un certo tipo debba essere materia di riflessione, di discussione.
Ecco, infatti adesso arriviamo a parlare finalmente del tuo libro, no? E devo dire che sono stata sorpresa quando ci hai contattato per proporre appunto il lancio su Bibliovegit del tuo libro, perché so che ci conosci, quindi sai che io rientro decisamente tra le persone che nel libro vengono chiamate Dame di San Vincenzo, no? A me l'appellativo ha fatto sorpresa. sorridere, no? Però ho capito che cosa intendevi dire e cosa intendi dire adesso, no? Non posso darti torto, però io credo che anche questo sia un modo di fare attivismo, perché non tutti sono arrivati allo stesso livello di consapevolezza, quindi io sono convinta che siano certo. utili, anzi necessari tutti i tipi di impegno, no? Perché diciamo così ognuno ha il suo pubblico. Nel libro però ovviamente. tu scrivi proprio, e come me lo stavi dicendo adesso, che non, secondo te non è più tempo di essere tra virgolette moderati, perché così non si va da nessuna parte. Perché? È un po' il malessere che esprimevi poco fa.
Ma allora, ovviamente io non ho la verità in tasca, non sono il Vangelo, per cui voglio dire, io espongo delle mie idee, delle mie riflessioni. In primo luogo non vorrei essere frainteso, i moderati sono fondamentali, perché comunque quando si tratta di instaurare certe discussioni ovviamente bisogna giungere a compromessi, i compromessi sono necessari. Ognuno però deve rivestire il suo ruolo, io non sono in grado di fare il moderato, però mi rendo conto che invece siano necessari, per cui quello che io auspico è una collaborazione tra tutte le realtà. Come ha dichiarato negli anni 60 un pontefice, bisogna trovare ciò che ci unisce e non ciò che ci divide. Io lo vorrei sottolineare. Detto questo, io sono rimasto e tuttora rimango un po' col dente avvelenato nel constatare che certe associazioni, certi movimenti, certi personaggi che rivestivano un determinato ruolo, quello dei radicali, abbiano invece abdicato alla moderazione più totale. E a me piace ricordare che comunque il termine moderato non è che sia proprio un complimento, perché se uno dice che ad esempio una persona è moderatamente intelligente non è che gli stia facendo un complimento, oppure se uno afferma che uno è moderatamente bello, insomma non ci troviamo di fronte a una donna, tutto qui. Però diciamo che ognuno deve avere il suo ruolo. Quello che a me sembra stia accadendo da anni è che però con determinate realtà il dialogo non serve, perché purtroppo, come recita l'adagio popolare, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Per cui io posso fare il moderato con chi ha interesse ad ascoltarmi. Io ricordo che quando ad esempio andavo in palestra c'era un tipo super palestrato che sapeva della mia scelta vegana e un giorno mi ha avvicinato, questo armadio fatto e finito, e mi ha chiesto come facessi io ad avere un certo fisico con una dieta vegana. Ovviamente ha posto la domanda in modo serio, in modo interessato. Con una persona così si può discutere. Una persona che ad esempio chiede seriamente perché sei vegetariano, perché sei vegano. Quello che a me fa imbestialire è quello che fa il finto moderato, ma che in realtà non ti vuole ascoltare, che quindi pone la solita treta domanda, ma perché allora mangi vegetali, visto che anche le carote soffrono. All'inizio anch'io amavo discutere con le persone, cercare di capire le loro scelte e di spiegare le mie, ma quando mi trovavo di fronte a certe obiezioni, alla fine io rispondevo e rispondo tuttora a quello che diceva Konrad Lorenz, quando qualcuno gli chiedeva ma perché sei vegetariano, e ovviamente sottolineando il particolare che anche le carote soffrono, e lui diceva: io a queste persone do un solo consiglio, il suicidio, perché no. sono talmente lo diceva Konrad Lorenz,
perché io non concordo.
Certo, no, me lo sto dicendo perché ci sono delle obiezioni da parte dei finti moderati, perché guardate che alla fine non c'è persona più intollerante del più moderato tra i moderati, perché fingono di essere moderati, ma i radicali del moderatismo, secondo me, sono delle madonnine infilzate che fingono di voler dialogare, poi in realtà serbano per la parte avversa una considerazione e una concezione tutt'altro che piacevoli. Ecco, ma ripeto, io sono il primo a sostenere il dialogo con tutti, non però con chi finge di volere capire e in realtà ha già preso delle posizioni ben precise.
Vabbè, basta ignorarli.
Certo, sì, per l'amor di Dio. Però quando si viene attaccati in qualche modo bisogna rispondere.
No, non è detto. Tu vai per la tua strada, io vado per la mia. Comunque ti dimostro che è possibile andare avanti, anche alimentarsi in un certo modo e rispettare appunto tutte le creature di questo universo.
Certo, però
poi va anche a carattere.
Indubbiamente, però non dimentichiamo che persino Gandhi, che viene giustamente citato come il principe dei pacifisti, ma se leggiamo leggiamo le sue opere, lui arriva apertamente a dichiarare che comunque la via pacifica era quella da preferirsi, che il dialogo con le autorità britanniche era necessario, che la ribellione civile, no, era doverosa, ma che alla fine, se le autorità britanniche non avessero deciso di giungere a una certa conclusione, bisognava imbracciare le armi. Questo lo scrive persino lui. Io non voglio ovviamente ricamarci intorno un alone di guerriero, perché ci mancherebbe altro, però diciamo che si dialoga con chi ha l'interesse a dialogare, perché la storia ci insegna che vince chi legna più forte. È triste, ma questa è la storia dell'umanità, dalla Bibbia sino ai giorni nostri, e questo purtroppo è indubitabile.
Poi appunto, ripeto, dipende anche dalla predisposizione e dalla forza mentale della persona.
Ovviamente.
Ognuno porta avanti nel suo modo la lotta per la liberazione animale, quindi io sono proprio convinta che ci sia spazio assolutamente per tutti. Anzi, appunto, volevo dire che il tuo libro fa davvero pensare, no? Perché bastano le tre parole in copertina per spiegare di cosa parla questa tua opera: terrorismo, propaganda e manipolazione mediatica, no? Ecco, già un po' hai risposto, però quando finisce una e inizia l'altra?
Torniamo sempre al punto di partenza, quando c'è la mancanza di dialogo. Allora, in primo luogo, io mi sono permesso di dedicare la prima parte del libro alla questione del terrorismo.
Esatto.
Perché se Barry Horn è stato condannato a una pena draconiana, ovvero sia 18 anni di reclusione, per poche azioni, perché allora, quando venne condannato a 18 anni, era stato ritenuto responsabile di poche azioni che ovviamente non avevano procurato neanche un graffio a chi che sia. Allora, io ho ritenuto importante indagare un tantino sul mondo del terrorismo vero e di ciò che può essere considerato terrorista, perché non dimentichiamoci che la storia di ogni paese è fatta da personaggi che per chi ha vinto sono considerati terroristi e per chi ha perso sono considerati eroe. Ad esempio, noi sappiamo perfettamente, no, che ci sono delle vie, delle piazze in determinati paesi, in primo luogo in Italia, dedicati a personaggi che si reputa di eccezionale calibro e che in realtà poi alla fine erano dei veri e propri terroristi, no? C'è ad esempio a Milano Piazza Oberdan, cito una a caso, che in realtà si chiamava Oberdank, che come più glorioso gesto patriottico fu quello di cercare di accoltellare l'imperatore Francesco Giuseppe. In un'altra realtà sarebbe stato chiamato terrorista, e infatti per l'Austria era un terrorista, per un altro era un patriota. Ecco, per cui Barry Horn venne considerato un terrorista e la pena draconiana, ripeto, che gli venne combinata fu combinata proprio perché veniva considerato un terrorista, da chi in realtà il terrorismo lo praticava sul serio. Perché poi, come vedremo quando lui comincerà il primo sciopero della fame, no, il 6 gennaio del 1997, vedremo che si troverà di fronte a un governo che, ragazzi, cioè, definire terroristico è poco, perché noi sappiamo che c'è la massima, insomma, che se uno uccide una persona è un assassino, se ne uccide due è un assassino, se ne uccide cinque è un serial killer, se ne uccide 100.000, beh, si tratta di un atto di guerra, quindi un atto diplomatico. È tutto qui. Per cui, di fronte a quello che capitò a Barry Horn, noi vediamo l'atteggiamento di un governo, di una classe dirigente legata al mondo della chimica e della farmaceutica, dei mass media che hanno un ruolo, lo sappiamo tutti, non penso di scoprire l'acqua calda, no? di un mondo dei mass media scandaloso, e allora a me sembra doveroso porsi la domanda: ma chi è il vero terrorista? Cioè, che cosa ha fatto questo povero uomo per meritarsi 18 anni di reclusione? Tra l'altro, io mi sono permesso di citarlo nel libro, nei giorni in cui Barry Horn venne condannato a 18 anni di reclusione, una donna che aveva ucciso il figlio venne condannata a 5 anni. Fate un po' obis, allora come fa uno ad avere fiducia nella cosiddetta giustizia? Che cos'è la giustizia? Apriamo tutto vaso di Pandora sul senso delle parole, dei concetti.
Infatti tu, ho visto che racconti con puntualità e precisione, riportando appunto fatti verificabili come quello che hai appena raccontato, come non abbia senso considerare il tipo di attivismo di ALF, Animal Liberation Front, di cui faceva parte Barry Horn, come terroristico, no? Questo è davvero un fondamentale passaggio del tuo libro, no? Che come hai ricordato è il contenuto della prima parte. Perché se non si capisce questo, non si può neanche capire la storia di Barry Horn.
Infatti sono stato un po' indeciso se dedicare una parte così approfondita al mondo del terrorismo o passare subito alla vita e alle azioni e poi alla morte di Barry Horn e a tutto il mondo animalista britannico. E alla fine mi sono deciso per un piccolo approfondimento, perché poi un libro sul terrorismo richiederebbe, ma non 1000 pagine, cioè un'intera collana. Per cui ho cercato di condensare, secondo certe linee guida, quelle che secondo il mio parere è da considerarsi terrorista, ma tra l'altro citando comunque affermazioni di personaggi famosi, giudici, magistrati, no? Ad esempio, durante una campagna animalista ci fu un giudice, tra l'altro molto conosciuto, che scrisse una lettera in cui appoggiava apertamente Barry Horn e si diceva inorridito per l'atteggiamento delle autorità britanniche e della polizia nei confronti degli attivisti animalisti. E stiamo parlando di un magistrato, poi ovviamente sarà stata una pecora nera, ma io mi sono reso conto che nella storia sono state un po' le pecore nere che in realtà, per quanto possa essere un'affermazione specista, a cambiare il corso della storia, no? Sì. Per cui voglio dire, la parte sul terrorismo uno può anche saltarla se non è interessato perché è già convinto, no, di ciò che è terroristico e di ciò che non lo è. Secondo me vale la pena dargli un'occhiata, perché io mi sono documentato e mi sembra di aver comunque citato episodi, fatti storici, dichiarazioni di pubblico dominio che possano dare origine a qualche riflessione in più.
No, guarda, è una parte molto importante, perché come dicevo prima, se non si legge quella non si entra e non si capisce bene la storia appunto di Barry Horn e anche degli altri attivisti che citi alla fine, che sono caduti sul campo di battaglia, no? Quindi volevo adesso entrare nel cuore del tuo libro, no? Cioè la parte dove ripercorri la vita di Barry Horn, no? Dalle prime azioni animaliste fino all'estremo sacrificio voluto e cercato in nome e per conto della liberazione animale. È la parte del libro più avvincente in un certo senso, perché si legge quasi come un romanzo, peccato però che quello che è scritto è verità, ecco. Barry Horn si è battuto fino alla morte contro la vivisezione, no? Questa è una descrizione proprio semplicistica, no? Di Barry Horn, però sì. Dici tu, no? Qualcosa ci avevi già detto, però dici tu chi era veramente Barry Horn?
Allora, io lo ritengo uno degli eroi dei nostri giorni, perché comunque una persona che arriva a proclamare ben 4 scioperi della fame. Tra l'altro anche nel mondo animalista si è convinti che ne abbia fatti un paio, in realtà sono stati 4 nel corso di 5 anni per una durata di 174 giorni. E ripeto, una persona che arriva per motivi di ordine ideale a spegnersi e a lasciarsi morire di fame per un ideale, insomma, una volta quando il mondo veniva considerato in un certo modo, a questo nemico i soldati avrebbero presentato le armi. Invece venne dileggiato, insultato, umiliato. Io ho letto delle parole sulla stampa britannica semplicemente scandalose. Quando morì il quotidiano The Guardian, considerato la perla dei progressisti, ebbe delle parole semplicemente disgustose e arrivò a definire Barry Horn uno spazzino fallito, perché comunque Barry Horn era un netturbino. Quindi io ho scritto questo libro proprio per omaggiare questa persona, di cui intendiamoci, non è che condividesse in toto, no? Perché ad esempio lui quando è morto ha fatto celebrare un funerale pagano, io con i funerali pagani non sono d'accordo, però chapeau, voglio dire, ma la sua determinazione secondo me dovrebbe essere d'esempio per tutti noi, per i moderati e anche per i radicali. Ecco, quest'uomo, non dimentichiamoci, quando venne dichiarato colpevole di una serie di reati e condannati a 18 anni di reclusione, e non se l'aspettava né lui, né il mondo animalista, né il suo avvocato, nessuno si aspettava una pena tanto draconiana, lui fece semplicemente una considerazione e si disse: ma io adesso potrò mica rimanere 18 anni dietro le sbarre senza far niente per gli animali, e che cosa posso fare da qui? E quindi disse: beh sì, io posso fare una serie di richieste. Ovviamente le richieste erano radicali, se queste richieste non verranno esaudite, allora io cosa posso fare? Non posso andare a manifestazioni, non posso liberare animali, non posso bruciare camion, e io proclamo uno sciopero della fame. Tra l'altro io, da ingenuo, all'inizio pensavo che uno sciopero della fame se fosse veramente doloroso, ma che uno se ne andasse in uno spazio di poco tempo, no? E ciao. Nel frattempo avevo letto già anni fa un libro sugli scioperi della fame dei patrioti irlandesi contro gli occupati britannici in Irlanda. Gli scioperi della fame sono atroci, perché prima che uno muoia di fame ce ne vuole. Il primo sciopero nel 97 durò dal 6 gennaio al 10 febbraio, uno dice, caspita, quasi un mese senza mangiare, e questo invece reggeva come una roccia, no? Ovviamente beveva, ecco. Ma arrivare a spegnersi di fame, chiedete a qualsiasi medico, è qualcosa di atroce. Tanto è vero che poi subentrò anche la demenza, oltre alla cecità, alla sordità. Addirittura nel corso di uno sciopero, Barry Horn stava perdendo talmente lucidità che assunse del succo di frutta e del tè zuccherato. Apriti cielo, fu la volta buona perché la stampa infierisse dicendo che lo sciopero della fame di Barry Horn era una farsa. Siamo questi livelli, no?
Mamma mia, certo che la storia di Barry Horn è uno schiaffo per tanti animalisti che magari portano avanti la battaglia in modo poco coerente.
Ma infatti in realtà gli scioperi della fame furono un messaggio più al mondo animalista che al governo e alle case farmaceutiche, perché parliamoci chiaro, pensare che un uomo che fino a pochi giorni prima era uno sconosciuto possa piegare un governo, tra l'altro tra i più potenti al mondo, e soprattutto il mondo dell'aberrazione più totale, che è quello delle industrie farmaceutiche, con uno sciopero della fame, ma è illusorio. Lui, e lo scrive apertamente, non è che interpreto nulla, lui voleva lanciare un messaggio al mondo animalista moderato e sperava, purtroppo ingenuamente, che la sua morte, perché lui era cosciente del fatto che sarebbe morto, provocasse una sorta di rivoluzione all'interno soprattutto del mondo animalista. Purtroppo questo non è capitato, ma ripeto, oltre a lanciare dei messaggi al governo britannico e alle industrie farmaceutiche e ai mass media, lui era in primo luogo interessato a dare una scossa al mondo animalista britannico. Tra l'altro stiamo parlando del mondo animalista britannico della fine degli anni 90, che era qualcosa di eccezionale, perché io mi sono permesso nel libro di fare una breve storia dell'animalismo britannico dalle origini ai giorni nostri, e vediamo che a livello mondiale non c'è paese veramente che abbia dato tanto all'animalismo. L'animalismo è nato in Gran Bretagna, l'animalismo britannico, l'attivismo radicale è nato lì. Per cui Barry Horn sperava che il suo sacrificio desse una svolta a un mondo che invece cominciava a sonnecchiare.
Invece, appunto, non è successo così. Anche dalle parole che dicevi all'inizio della tua delusione, insomma, sembra quasi che sia andato in direzione opposta, no, la cosa. Io faccio un po' la voce del diavolo, no? Nel senso che magari certi attivisti che sono partiti come, tra virgolette, radicali, hanno fatto un passo indietro perché magari ritengono che ci sia più possibilità di convincere le persone ad abbracciare questa scelta, e ritengono che magari un modo un pochino più appunto moderato aiuti in generale di più la popolazione a capire, no, cosa succede nei laboratori di vivisezione, negli allevamenti. Però capisco benissimo la delusione di chi ha vissuto dall'inizio come te e la liberazione animale, e vede tante persone che sono magari stati i tuoi compagni di lotta che hanno fatto non uno ma 100 passi indietro dal tuo punto di vista.
Io ribadisco per l'ennesima volta che è necessario il ruolo di tutti, moderati compresi. Quello che mi lascia perplesso, io voglio dire, sarà anche per deformazione professionale, ma facendo giornalista io cerco di concentrarmi sui fatti, e i fatti ci parlano di un mondo animalista oggi, parlo di quello dell'attivismo di un certo tipo, non esiste più. Cioè, se noi guardiamo la storia delle battaglie animaliste in tutto il mondo, vediamo che siamo passati da realtà che sono state in grado di piegare giganti farmaceutici.
Infatti volevo arrivare a quel punto, perché appunto l'attivismo di Horn e il suo sacrificio ha portato a dei risultati. Ci racconti qualcuno di questo risultato?
Diciamo che comunque il suo sacrificio diede linfa a tutta una serie di iniziative, perché ci sono state battaglie, a cominciare da Hillgrove Farm, che è cominciata in realtà nel 91, quindi quando lui non era ancora stato condannato, che avevano determinati obiettivi molto radicali. Poi però vediamo che le battaglie di un certo tipo, a cominciare quella Hillgrove Farm, che riprese con una direzione molto diversa e molto più radicale, cominciarono quando proprio lui si impegnò in prima persona in un certo modo. E quindi ad esempio anche per Hillgrove fu nel 97 che ci fu la svolta radicale. Quello che a me sembra interessante personalmente è notare che comunque, no, come diceva la mia mamma, volere è potere. Per cui se un certo mondo dell'animalismo è compatto, è in grado di arrivare a piegare delle realtà che si pensano invincibili. Quello che io mi domando è come mai nel corso degli anni questa volontà ferrea si è persa per strada e ora non si riesce più a produrre una sola battaglia di quel tipo. Cioè, noi stiamo parlando di gente che andava giorno e notte davanti a determinate realtà a protestare, mangiava lì, beveva lì, faceva tutto lì, ovviamente con dei cambi. E invece oggi tutto questo è scomparso, senza voler polemizzare, per l'amor di Dio, ma a me sembra che quando delle determinate realtà, oltre che a parlare di animalismo, cominciano a interrogarsi su tutta una serie di questioni che con l'animalismo non hanno nulla a che vedere, è l'inizio della fine, perché uno può abbracciare le battaglie più disperate, io stesso lo faccio, quindi anche battaglie che non hanno a che vedere con gli animali, però non ne parla in campo animalista. Quando si comincia a inficiare il movimento animalista con altri obiettivi, secondo me non si va più da nessuna parte, no? Perché quando ci sono associazioni che dicono Tizio, Caio Sempronio o questa associazione non devono venire alle nostre manifestazioni, butta male, perché a me hanno sempre insegnato, e la storia mi sembra deponga a favore di questo adagio popolare, il nemico del mio nemico è il mio amico. Quindi temporaneamente bisogna unire le forze. Questo non significa che poi la sera andiamo a bere una birra insieme. Però di fronte a una certa battaglia animalista, ripeto e sottolineo animalista, bisogna lasciare da parte steccati ideologici, visioni del mondo differenti, convinzioni politiche di un certo tipo, e accomunarsi per una battaglia che ha un unico obiettivo, che è quello della liberazione animale. Se oltre alla liberazione animale si aggiungono altri obiettivi, secondo me non se ne esce più. E infatti siamo passati da movimenti che riuscivano a piegare industrie farmaceutiche a quello che ci troviamo di fronte oggi a livello mondiale. Non dimentichiamo che, ad esempio, durante una delle famose campagne Shaq, non so se te la ricorderai, penso di sì.
Sì, sì, infatti volevo chiederti anche di quello.
Ci fu un ministro inglese, Stroh, che dovette andare di corsa in Giappone a rassicurare il governo giapponese, perché venivano compiute tutta una serie di azioni di sabotaggio, atti incendiari, ecco. E stiamo parlando di attivisti che costringevano addirittura dei governi in corpore a scendere in campo a rassicurare degli investitori, a rassicurare delle industrie farmaceutiche. Noi sappiamo che le industrie farmaceutiche sono una vera e propria potenza.
Parti pure. Vai.
Ecco, ricordiamoci che l'antivirusionista scientifico Hans Ruesch sottolineava, citando un altro esponente delle Nazioni Unite, che la lobby farmaceutica è più potente di quella delle armi e del petrolio messe insieme. Quindi ci troviamo di fronte a giganti che combattere è veramente arduo. Eppure ci sono stati animalisti che sono stati in grado di farlo, e noi dovremmo, secondo me, ricollegandoci all'azione di Barry Horn, domandarci come è stato possibile in passato ottenere certi obiettivi e oggi invece no, non riusciamo più a cavare un ragno dal buco. Tra l'altro, Barry Horn, quando cominciò il primo sciopero della fame, lo ricordo, il 6 gennaio del 97, avanzò al governo britannico semplicemente una richiesta che farebbe accapponare la pelle a un radicale, ovvero sia l'istituzione di una commissione reale che si chinasse seriamente sul problema dell'iniezione. Ora, la commissione reale in Gran Bretagna è qualcosa di particolare, perché deve appunto, come dice il termine stesso, ricevere l'approvazione addirittura del sovrano.
Sì.
quindi lui sapeva perfettamente che non si sarebbe giunti a nulla, però comunque lui ci provò. Poi dopo aggiunse altre richieste, come si suol dire, no? Per ottenere 100, per ottenere 10 bisogna chiedere 100, no? Però all'inizio, appunto, le prime richieste furono estremamente moderate, come questa commissione. Però noi sappiamo perfettamente che quando si ha a che fare col mondo delle industrie farmaceutiche, anche la più moderata delle richieste sembra un attentato allo status quo.
È vero, è vero. Diciamo che è una problematica quello di non riuscire più a portare in campo un certo tipo di lotte che abbraccia tante situazioni, non solo quelle animaliste, abbraccia veramente tantissime situazioni, lotte sociali che adesso non si fanno assolutamente più. Comunque, oltre a Barry Horn, tu nel libro citi tanti degli animalisti assassinati da quelli che proprio accusavano queste persone di essere pericolosi estremisti. Anche qui
Eh sì, perché poi.
bisogna proprio capire chi è davvero pericoloso, perché qualcuno era giovanissimo, cioè Mike
Ma
Hill 18
certo.
anni, Tom Warby di
Ma
15
certo.
anni, poi ci sono persone che sono state simbolo, no, della lotta per la liberazione animale, come Gill Phipps, alla quale è stato dedicato anche un
Certo.
santuario in Italia, oppure la recente Regan Russell, che tra l'altro era una signora elegante, distinta, no, come scrivi nel libro, e quindi distrugge anche l'ottusa
Certo.
immagine che l'uomo comune ha degli attivismi in generale e di coloro che vengono considerati terroristi, no? Quindi,
Ma certo, ma
insomma.
siamo sempre alle solite, no? Siamo sempre alle solite. Ci troviamo di fronte al bue che dice cornuto all'asino, perché gli animalisti di un certo tipo vengono definiti estremisti, radicali, talebani, proprio da chi esercita l'estremismo più violento.
Sì.
È tutto qui. Tra l'altro, per quanto riguarda questi cinque personaggi che furono letteralmente assassinati, no? Tranne Vicky Moore, che morì in conseguenza di un attacco da parte dei tori mentre protestava
La
contro
corrida.
diciamo, le fiestas spagnole, no? Però ecco, ma tutti gli altri furono letteralmente
Eh
assassinati,
sì.
cioè Mike Hill, Tom Warby, Gill Phipps e Regan Russell furono letteralmente uccisi, investiti coscientemente, quindi furono assassinati con tanto di testimoni e gli autori vennero tutti assolti.
Sì.
Ed è lì che, voglio dire, bisogna interrogarsi sul reale e sul reale significato. Torniamo sempre al punto di partenza, sul reale significato di terrorista, sul reale significato di estremista. Cioè, leggendo quello che capitò a questi due ragazzini, uno di 18 anni, Hill, e l'altro Tom Warby di 15, ma con questi assassini che li investirono, uno rimase impigliato nello specchietto, questo continuò ad andare. Questo si appigliò all'auto, questo continuò ad andare, poi lo investì, cioè, con tanto di testimoni, e la polizia non mosse un dito. Adesso io non mi ricordo se è successo nel caso di Mike Hill, credo di sì, o Tom Warby, ma addirittura la polizia, quando venne avvisata che era morto un ragazzino, andò di corsa nella casa della persona che l'aveva investita, perché si era saputo subito di chi si trattava, ma non ci andò per arrestare questo qui e portarlo in gattabuia. No, no, andò per proteggerlo, perché ovviamente c'erano gli animalisti inferociti, si era sparsa la voce. E quindi la polizia andò a proteggere questa perla di personaggio che aveva appena ucciso un ragazzino di 18 anni, che non aveva fatto assolutamente niente, perché intendiamoci, non è che la persona che investì questi ragazzini, non so, era stata percossa, era stata. No, no, cioè, semplicemente questi volevano sbarrare la strada, no, come si usa fare in moltissime manifestazioni. E niente, è successo quello che è successo. Per cui, ripeto, noi ci troviamo di fronte a dei pazzi che dicono a chi è sano di mente che è matto.
Quindi Guarda, è un libro proprio da leggere e io a conclusione vorrei, come hai fatto tu nel libro, no, rendere omaggio a Peter Daniel Young, che è un giovane attivista che nel 97 liberò 8.000 visoni da 6 allevamenti. È stato ricercato per 7 anni, venne arrestato nel 2005 e rilasciato nel 2007 dopo aver scontato la pena. Ecco, io vorrei leggere quello che Peter disse davanti alla corte prima di rientrare in carcere dopo il processo, quando normalmente un imputato esprime il suo pentimento per i crimini commessi. In Italia è successo un fatto simile con gli attivisti che hanno liberato i Beagle di Green Hill, però per loro, per fortuna, c'è stata l'assoluzione. Ecco. Questo è il momento in cui normalmente un imputato esprime il suo pentimento per i crimini commessi. Permettete che vi dica il perché io non sono pentito. Sono qui per essere processato per aver partecipato alla liberazione di visoni da 6 allevamenti. Mi pento che siano stati solo 6. Sono qui per essere processato per aver partecipato alla liberazione di 8.000 visoni da detti allevamenti. Mi pento che siano stati solo 8.000. Mi risulta che solo 2 di tali allevamenti hanno chiuso. Mi pento che siano solo 2. Mi pento in particolar modo della mia moderazione, perché indipendentemente dal danno causato a questo commercio, se tali allevamenti continuano ad essere attivi, se un solo animale è stato lasciato indietro, allora non è stato sufficiente. Non pretendo esimermi dalle conseguenze di tale azione supplicando la misericordia o appellandomi alla coscienza della Corte, perché se questo sistema avesse coscienza, io non sarei qui. E al mio posto ci sarebbero tutti i macellai, i vivisettori, i pellicciai del mondo intero. Penso di continuare a tenere la testa in alto in questa Corte che mi condannerà per un atto di coscienza. Nemmeno darò il piacere agli allevatori presenti in aula di vedermi chino di fronte ad essi. A coloro i quali ho visitato le fattorie nel 1997, fatemelo dire in faccia per la prima volta, è stato un piacere attaccare i vostri allevamenti e liberare quegli animali che tenevate in gabbia. È di fronte a questi ultimi che io rispondo, non a voi, non a questo tribunale. Ricorderò le notti in cui entrai nelle vostre proprietà come la migliore esperienza della mia vita. E voi, allevatori o sadici, che leggerete le mie parole e riderete della mia sorte, ricordatevi. Abbiamo lasciato più noi allevatori in bancarotta di quanti liberatori voi siete riusciti a far imprigionare. Non lo dimenticate. Lasciatemi ringraziare tutte le persone che sono venute ad appoggiarmi in questo processo. Il mio ultimo desiderio, prima di tornare in carcere, è che ognuno di voi si diriga a un allevamento di animali da pelliccia questa stessa notte. Tirate giù i recinti e aprite tutte le gabbie. È tutto. Queste sono le parole di Peter Daniel Young, un animalista americano arrestato dall'FBI nel 2005 e condannato a 2 anni di prigione. È stato scarcerato nel 2007. Bene, ritorniamo a parlare con Corrado per salutarci. Devo dire che il tuo libro mi ha molto interessato e colpito, perché oltre a rendere omaggio all'uomo straordinario che è stato Barry Horn, è davvero un'opportunità per avere una panoramica generale sulla storia dell'animalismo britannico e dell'Animal Liberation Front, no? Quindi credo che sia utile a tutti leggerlo. Poi chiaramente, come si diceva prima, ognuno porta avanti il suo tipo di attivismo, di volontariato, secondo le predisposizioni anche personali. Quindi grazie davvero, Corrado, per essere stato con noi. Vuoi aggiungere qualche cosa?
No, io ti ringrazio moltissimo, chi leggerà il libro, ma non perché leggerà il mio libro, ma perché penso che in un mondo dove le persone coerenti oggi sono considerati dei patetici Don Chisciotte, nella migliore delle ipotesi, oppure dei fanatici, dei talebani, io penso che l'esempio di quest'uomo straordinario debba quantomeno essere motivo di riflessione per tutti noi.
Bene, abbiamo parlato con Corrado Galimberti, autore di Barry Horn, Una vita per la liberazione animale. Il libro è autoprodotto. Dove si può acquistare, Corrado?
O su Amazon.
Ok, grazie mille Corrado per essere stato con
grazie
noi.
Grazie a te, grazie di cuore a te, grazie.